Bentornati, settima puntata di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Siamo stati in vacanza per 3 settimane, lo sapete benissimo. Ovviamente non si è fermato il campionato delle Major League, che anzi è entrato nel vivo. Questa sera vi racconteremo quello che ci siamo persi. Sono, come al solito, io, Andrea Ghezzi, in compagnia di il fenomeno per eccellenza, Alex Cavatton.
Eccomi ragazzi, buonasera, grazie dell'introduzione di Andrea.
Studiata a tavolino prima.
Studiata a tavolino.
Esatto. Inizio con il patatan C, che secondo me fa un po' la differenza. E poi da Berlino con furore Matteo Perfetti.
Ciao a tutti, ciao Andre, ciao.
Sentite
Alex.
La pulizia del suono quando parla Matteo Perfetti, mamma mia. Hai comprato un microfono nuovo, Matteo, che ti si sente benissimo.
Sono cuffie da giocatore, da nerd.
Professionista. Questa sera ci verrà a far compagnia, visto che Gioganci l'abbiamo perso, Matteo Serafini l'abbiamo perso, li recupereremo ovviamente nelle prossime puntate. Ci verrà a far compagnia da questa sera fino alla fine della stagione Pierluigi Mandoi di Major League Baseball Italia, con cui abbiamo stretto questa partnership. Adesso sta mangiando, è in vacanza, ci raggiungerà a puntata in corso. Con lui, insomma, chiacchiereremo ovviamente di baseball, e poi avrà la sua rubrica, perché ognuno di noi deve avere una rubrica tranne il sottoscritto. E quindi anche Pier avrà la sua rubrica, che si chiamerà Top 9 di non sappiamo cosa. Fatte le dovute presentazioni, fatto tutto quello che dovevamo fare, stravolgimento di scaletta, perché dovevamo iniziare con non so cosa, e invece partiamo con i Cleveland Indians, che sono un po' la squadra del momento. Mentre noi eravamo in ferie a bulleggiarci, a prendere il sole, a rilassarci, Cleveland ha messo in piedi una rimonta incredibile e il 13 agosto è riuscita ad arrivare in testa alla division. Ovviamente dopo che noi abbiamo deciso di parlare di questa cosa, Cleveland si è fatta risuperare dai Twins, però questa battaglia nell'American League Central si sta facendo piuttosto interessante. Stato attuale delle cose: Twins 77-49, Cleveland Indians 74-52. Io ho cercato di mettere un po' a confronto le due squadre, il momento delle due squadre. Partirei dai Twins. Twins erano il 2 giugno avevano un record di 40-18 ed avevano 11 partite e mezzo su Cleveland. Mi ricordo perfettamente che con Gioganci, credo fosse la seconda puntata di 108, si diceva che insomma i giochi nella division sembravano essere già fatti. Esatto, da quel momento gli Indians però hanno messo insieme il miglior record dell'intera Major League. Twins stanno sparando palline con continuità strepitosa nella stratosfera dall'inizio della stagione. Con questo pace arriveranno a battere il record stabilito l'anno scorso dai New York Yankees. Dovrebbero arrivare intorno ai 310-320 home run in una singola stagione, un numero incredibile. Berrios, Odorizzi stanno disputando una super stagione. Perez, dopo un ottimo inizio, da luglio in poi ha visto la sua media ERA impennarsi, è salita oltre il 6, mentre all'inizio dell'anno era intorno al 2,5. Onesto mestierante del diamante, del monte di lancio, per quasi tutta la sua carriera, era partito super forte, è un po' calato. Qual è secondo me il problema dei Twins e perché i Cleveland Indians, poi chiaramente parleremo più approfonditamente di Cleveland, ma perché i Twins si sono trovati un po' in difficoltà? Perché comunque la loro rotazione di partenti, dopo un inizio sfavillante, si è inceppato un po'. Hanno sì continuato a sparare palline fuori dagli stadi, però dopo appunto il 40-18 hanno viaggiato più o meno a una media del 500. Cosa avrebbero potuto fare i Twins? Cosa avrebbero dovuto fare quando c'era la possibilità ancora di fare delle trade? Andare forti su uno starting pitcher. Giravano tanti nomi: Ray, Syndergaard, Greinke, che poi è finito agli Astros. Bauer, che vabbè, era degli Indians, probabilmente non avrebbe mai ceduto i Twins, però anche lui poi è stato uno degli ace scambiati durante la trade deadline. Ecco, i Twins non hanno avuto voglia di sacrificare alcuni dei pezzi pregiati giovani, qualche prospetto, e alla fine sono andati a rinforzare il bullpen con Romo e Sam Dyson, che sono due buoni giocatori, ma che non erano probabilmente quelli che gli servivano. Romo sì, perché hanno avuto un po' di problemi con il, a chiudere le partite, e quindi Romo può essere usato sia all'ottavo che al nono inning, può dare una mano a Rodgers e ci può stare. Sam Dyson, che sta disputando comunque un'ottima stagione dai Giants, è un ottimo rilievo, ma non è quel, non era il giocatore giusto probabilmente da inserire nel bullpen dei Twins. Twins che comunque, come abbiamo detto, sono 77-49 in questo momento in testa alla division. Cosa è successo invece a Cleveland? Perché se i Twins, abbiamo detto, più o meno sono andati via abbastanza regolari, ok, hanno calato un po', però sono sempre lì in testa alla division con un record, con un ottimo record, gli Indians sembravano essere veramente in difficoltà dopo un off season dove avevano perso un sacco di pezzi e ne avevano inseriti gran pochi. E con il passare delle settimane e poi dei mesi, una serie di infortuni capitati ai propri lanciatori che hanno messo in seria difficoltà anche la rotazione dei partenti, che invece era uno dei punti forti degli Indians. Il problema però degli Indians dall'inizio della stagione fino a qualche settimana fa era l'incapacità di battere palline valide, di mettere punti. La rinascita secondo me ha un nome e un cognome, ed è quello di José Ramírez, che dal 4 luglio batte oltre 300. Ramírez è finito in uno slump clamoroso che durava dall'agosto dell'anno scorso. Dal 4 di luglio gli è cambiata la vita, ha iniziato a battere, recentemente ha messo anche a segno contro gli Yankees, Alex, ricordami, dimmi se non sbaglio, è il primo grande slam della carriera. E appunto è il giocatore che è entrato più in forma, è quello che ha iniziato a far girare un po' più l'attacco, in generale l'attacco ha iniziato a girare, anche perché durante la trade deadline i Cleveland Indians hanno sì perso Bauer, e poi sul discorso lanciatori ci torniamo, ma hanno aggiunto Puig e Reyes, che sono due mazze potenti che servivano assolutamente da inserire nel lineup e che vanno a coprire anche due buchi nell'outfield che gli Indians avevano. Quindi da questo punto di vista gli Indians hanno iniziato a battere, hanno inserito due giocatori funzionali, Reyes soprattutto, perché poi mentre Puig lo perderanno probabilmente, vista la tendenza degli Indians e la gestione degli Indians dei vari giocatori nelle off-season, Puig lo perderanno, Reyes rimarrà sotto controllo della franchigia dell'Ohio per i prossimi 6 anni, ed è un giocatore che o finisce K o batte la palla fuori dallo stadio. Però era il giocatore di cui gli Indians avevano bisogno. Non è esattamente un fenomeno in difesa, lo potrebbero usare come battitore designato, però ecco, era la mazza che serviva. Adesso c'è però lato ovviamente lanciatori, perché hanno perso Bauer, che sarebbe andato a scadenza e che gli Indians non avrebbero rinnovato. Gli Indians hanno fatto questa mossa aggressiva, quindi di prendere due mazze e cedere uno dei loro ace, perché erano convinti, e sono ancora convinti, di poter recuperare qualcuno dei lanciatori infortunati da sostanzialmente l'inizio della stagione. Chi sono questi lanciatori? Kluber, che però è rientrato in AAA e si è fatto male dopo 20 lanci. Quindi è difficile adesso capire quando Kluber potrà effettivamente tornare nella rotazione dei partenti degli Indians. Carrasco, a cui è stata diagnosticata la leucemia, è appena rientrato, ha lanciato un inning in AAA, probabilmente verrà utilizzato come rilievo nel caso, credo che questo caso poi accadrà, Indians arrivassero ai playoff. Salazar si è rifatto male dopo 2 anni, si è fatto male subito dopo 2 anni che sostanzialmente non giocava, anche per lui si parla di rientro entro la fine della stagione, ma bisognerà capire che ruolo potrà avere e quanto potrà dare al bullpen degli Indians. E poi c'è Jeffrey Rodriguez, che è nelle minors, sta cercando di recuperare. Anche per lui si parla di qualche settimana per il rientro, però è 1-5 in stagione, non è stato affidabilissimo per quel poco che si è visto. Il concetto secondo me alla fine qual è? I Twins sembrano essere una squadra più equilibrata degli Indians, perché hanno comunque 3 partenti abbastanza affidabili, hanno aggiunto qualcosa nel bullpen e soprattutto stanno avendo una continuità spaventosa nel battere la palla. Gli Indians hanno finalmente trovato la potenza nel lineup che gli serviva, hanno ritrovato Ramírez. Però potrebbero pagare alla lunga la cessione di Bauer se almeno uno dei 3 nomi, dei 4 nomi che avevo fatto, quindi Rodriguez, Salazar, Carrasco e Kluber, non dovesse rientrare a pieno regime. Sarà comunque, a mio parere, una battaglia tirata fino all'ultimo giorno di regular season. credo, se dovessi darmi il mio pronostico in questo momento, vi direi che la division la vincono i Twins, ma gli India sicuramente accederanno ai playoff grazie alla wild card. Non so se volete aggiungere qualcosa. Sono stato un po' lungo, lo so, però c'erano tante cose da dire.
Su Cleveland, secondo me, il discorso è ruota principalmente intorno a Kluber e Ramirez, che possono essere tranquillamente due top 20 all'inizio della stagione sani. Ramirez ha una battuta spaventosa. Nel momento in cui ti manca un giocatore del genere, si va a creare quel gap che è di 61 punti di differenza segnati, perché la differenza tra i segnati e i subiti, Minnesota è a più 152, Cleveland è a più 91. I punti che mancano sono sostanzialmente, secondo me, quelli di Ramirez, ma senza dubbio, rispetto a come lui aveva abituato la squadra. È vero che allo stesso tempo c'è Santana che sta facendo grandi cose. Poi andare a sostituire Kluber, ragazzi, Kluber è uno che lancia tre shutout in una stagione come lo faceva Kershaw qualche anno fa, probabilmente non la farà più questa cosa. Sostituire uno così non è come sostituire Carrasco, nel senso, va bene che gli vogliamo, piuttosto che Kluber è un fuoriclasse assoluto, considerato top 3, top 5 come discorso di lanciatore fino a poco tempo fa. Aggiungi questo giocatore e dai il ritmo normale che Ramirez ha perso, i Twins hanno 10 vittorie in più tendenzialmente, magari non 10 ma 8, ecco, io la vedo un attimino così. Penso che abbiano anche più esperienza per poter poi alla fine lottarsi la vittoria nella division, nella Central, rispetto ai Twins. Secondo me ce la possono fare.
Matteo, vuoi aggiungere qualcosa? Se no passiamo al tuo argomento.
Ma io, se posso aggiungere qualcosa, dico che un'altra delle armi in più di Cleveland è sicuramente Shane Bieber. Shane Bieber è cresciuto molto dalla scorsa stagione. Ha una ERA di 3.26, 207 strikeout in 168 inning lanciati, una curva e una slider che sono praticamente perfette. E se io fossi nel manager dei Cleveland Indians, se fossi in Terry Francona e dovessi arrivare a una partita per la wild card, sicuramente sceglierei Bieber come mio ace, perché sta dimostrando veramente di essere maturo, essere pronto per questo tipo di partite, questo tipo di situazioni. Poi vabbè, Ramirez, lo sappiamo, l'anno scorso ha sfiorato l'MVP, era in piena corsa MVP e è meritatissima, oserei dire. Kluber, se rientra, può dare quell'esperienza decisiva. Hanno uno dei migliori closer della Lega, perché alla fine Brad End è uno dei migliori closer della Lega, quindi hanno tutte le armi per arrivare fino in fondo, secondo me, gli Indians.
Sì, però tutto vero, però secondo me gli manca un lanciatore. Cioè, loro quando hanno ceduto Bauer erano convinti di riavere Kluber in brevissimo tempo, e allora con la rotazione che avevano adesso, aggiungendo Kluber e con un Ramirez ritrovato, avrebbero avuto il pacchetto completo. Senza uno dei pitcher partenti che recupera al 100%, la rotazione è un po' corta, a quel punto dovranno attingere a piene mani dal bullpen, e però lì poi è sempre un'incognita. Ripeto, i Twins mi hanno spaventato in senso positivo per la continuità con cui stanno dominando col proprio attacco, perché anche i Twins, l'ho detto, avrebbero avuto bisogno dell'innesto di un altro ace nella loro rotazione per essere la squadra da battere, non solo non esageriamo, nella Central, perché poi nell'American League c'è una squadra dominatrice e sono i New York Yankees, c'è poco da fare, poi ne parleremo, nonostante i problemi con la rotazione dei partenti. Ecco, l'infortunio di Kluber, Jeffrey Rodriguez, che secondo me non è comunque la risposta giusta al quesito, e tutta una serie, e Carrasco che sta rientrando, ma loro parlano di usarlo come rilievo. un partente gli manca, e questo nei playoff lo puoi pagare. Però insomma è incredibile la rimonta che hanno fatto gli Indians. Dai, due mesi fa sembravano già fuori da tutti i giochi, tifosi incazzatissimi, dopo l'off season fatta al risparmio, e invece sono ancora lì a lottarsela, e chi lo sa che poi arrivi il momento dei playoff in cui tutto gira nel verso giusto e ci ritroviamo Cleveland alle World Series. Vi ho convinto, vi ho zittito, va bene.
Ti hai lasciato senza parole.
Mi stupisco di me stesso. Va bene, arriviamo all'argomento di Matteo Perfetti. Poi torneremo a parlare di squadre. Ci sono due giocatori che hanno dominato la free agency, ma entrambi resteranno fuori dai playoff. Ci riferiamo ovviamente a Manny Machado e a Bryce Harper. Chi ha deluso di più, se possiamo parlare di delusione, Matteo?
Allora, innanzitutto io aspetterei a dare i Phillies come esclusi dai playoff. Alla fine sono a due partite dal secondo posto della wild card. Comunque hanno un calendario abbastanza favorevole. Ricordiamo che alla fine la lotta è principalmente tra Mets, Phillies, Brewers e Cubs, e il calendario dei Phillies alla fine non è così spiacevole, diciamo. Adesso incontrano stasera i Sox a Boston, poi vanno a Miami, giocano in casa contro Pittsburgh, insomma sono sei partite abbordabilissime. Poi hanno i Mets due volte consecutive, sia a Philadelphia che a New York. No, non due volte consecutive, perché di mezzo c'è una serie con Cincinnati. Poi avranno Atlanta.
Capitolo Cincinnati. Ma che lancia ha fatto oggi Luis Castillo? Vabbè, niente, chiuso la parentesi. Poche ore prima della nostra registrazione, Castillo,
ho visto il tweet.
Io lo stavo guardando e ci sono rimasto a bocca aperta. Vabbè, niente, dai, non divaghiamo. Scusami se ti ho interrotto.
Tornando al discorso, i Phillies secondo me non sono ancora fuori al 100%. Se non arriveranno i playoff, chi ha deluso di più tra Harper e Machado è sicuramente Harper, perché ha il team già pronto. Essenzialmente lui è andato a Philadelphia, gli hanno preso Real Muto, c'era già Nola, c'era Pivetta, comunque Arietta, comunque un team costruito, non dico per vincere le World Series, però comunque arrivare fino in fondo. Quindi se Philadelphia non dovesse centrare i playoff, io direi che fra Harper e Machado il più deludente sarà Harper. Però non è detto. Ad ogni modo, le statistiche di Harper non sono poi da buttare via. 26 home run quest'anno, 90 punti battuti a casa, 7 basi rubate, una media del 254, che non è il massimo, però non è mai stato Harper uno che batte per media alta. Infatti la sua media carriera è sul 270. E alla fine, se guardiamo tutte le sue stagioni, tranne l'exploit del 2015 dove ha battuto 42 home run con Washington, siamo nella media. Cioè, tutte le altre stagioni sono state tra i 34 e i 29 home run. Comunque ci può arrivare benissimo quest'anno. Per Machado il discorso invece è un po' diverso. Machado sicuramente fa parte di un progetto più lungo, perché San Diego non ha le armi per vincere da quest'anno, ma avrà le armi per vincere fra un, diciamo, 2-3-4 anni, dove la sua rotazione, che è comunque la più giovane di tutta la Major League Baseball, leggevo tempo fa che la media dei lanciatori partenti di San Diego sono 23 anni e mezzo, E quindi comunque giocatori giovani, ha dei buoni prospetti. Fernando Tatis Junior sta facendo delle cose pazzesche.
Si è fatto male fuori per la stagione.
Fatto male fuori per la stagione, si è fatto male la schiena, sì, però comunque il progetto è comunque un progetto che a lungo termine sembra poter dire che i San Diego Padres potranno dire la loro, ecco, diciamolo così.
Ma io su San Diego rimango parecchio scettico, innanzitutto per un semplice motivo: nessuno ha mai vinto a San Diego nello sport professionistico americano e non saranno di certo i Padres ad essere i primi nella storia, con tutto quello che hanno davanti da superare. San Diego è un posto dove in America si va a Tijuana a fare un giro, a fare quello che devi, dopodiché lo sport a San Diego è meglio lasciarlo da parte, nel senso che è bello il mare, bella la gente, bella la vita, ma per lo sport andiamo proprio male. Fare un pronostico su dei giovani è una cosa.
Possono cambiare questa tendenza, magari.
Non penso.
Vinto a Cleveland.
Non hanno la forza e non hanno la personalità di giocatori che possono essere in grado di sovvertire un secolo di storia in questo senso. Nel senso che fare un pronostico su dei lanciatori giovani è una cosa sbagliata tendenzialmente. Farlo sul bat, perché il lanciatore oggi c'è, domani gli si spacca il braccio, la spalla, guarda Severino, ti lascia in braghe di tela. L'anno scorso era l'Ace di New York, quest'anno non è ancora sceso in campo, e Severino era dato come top 10 probabilmente come pitcher. Tatis è un giocatore fenomenale, ma è un injury prone, ha già dimostrato di essere un injury prone e non affidabile, quindi con un giocatore a metà stagione non si vince, lo sanno tutti questo. Machado è un grandissimo giocatore, secondo me è un grandissimo battitore. Il problema è che se Machado non è stato in grado di vincere a Los Angeles col plotone d'esecuzione che aveva alle spalle lo scorso anno, difficilmente credo che sarà in grado di portare i Padres.
Posso solo dirti una cosa sulla World Series dell'anno scorso? Tu non hai ascoltato, no, forse era però fuori dall'intervista. Quando abbiamo intervistato René Saggiali, io e Dario Michelini, René Saggiali è uno scout dei Boston Red Sox, l'abbiamo intervistato per The Cutting Edge Show e ci ha raccontato che quando loro sono arrivati alle World Series, quindi per loro parlo dei Boston Red Sox, sapevano che avrebbero battuto i Dodgers, perché storicamente, cioè negli ultimi, adesso io dico 20 anni, lui ha citato un periodo storico preciso, negli ultimi X anni i Red Sox avevano una media vittorie contro le squadre della National League di tipo 800. E quindi loro sapevano che quel tipo di squadra, con quel line-up, con quei lanciatori che lanciano quelle palle, eccetera, eccetera, storicamente contro i Boston Red Sox non funzionano. E quindi lui mi diceva che dopo la serie contro Houston sostanzialmente si sentivano di poter stravincere la World Series, a differenza di quella che era poi la narrazione, che invece raccontava di una possibile serie incredibile a 7 partite, eccetera eccetera, con i Dodgers che potevano finalmente vincere la World Series. Questo solo per dire che tante volte noi diamo troppa importanza al giocatore, invece chi lavora e che vive coi numeri del Major League ci racconta che ci sono delle tendenze, ci sono dei numeri che dimostravano come i Red Sox contro quei Dodgers e in generale i Red Sox contro quel tipo di squadra lì sono nettamente favoriti. Niente, era una piccola parentesi, poi andrò a risentirmi l'intervista per vedere se questa cosa l'ha detta a microfoni accesi o spenti, nel caso la riposterò al pezzettino. Vabbè, niente, scusami, non ti volevo interrompere. Hai ammazzato San Diego e tutti i tifosi dei Padres.
No, sì, è una cosa così, nel senso, è troppo così. Storicamente, che tutto quello che è venuto fuori da lì non ha mai prodotto risultati. Ci proveranno i Clippers quest'anno da ex San Diego.
Ma non vale, cioè, se vincono i Chargers adesso è Los Angeles, non è che mi puoi dire, esatto, però era San Diego, che cazzo vuol dire? Cioè, scusa, esatto. Ma che roba è? Va bene, allora, intanto noi stiamo cercando di collegare Pier, quindi mentre io cerco di farlo introduco il prossimo. Abbiamo finito Teo, scusami, perché poi Cratton ti ha ammazzato, cioè tu avevi parlato di grandi Padres, volevi finire il discorso?
Ma
non c'avevi più cazzo da dire.
No, beh, dai, secondo me, e concludo il discorso Padres, Paddock, Tatis e Machado saranno le tre colonne portanti dei Padres nei prossimi anni. Che poi vincano, no, il baseball è un sport di statistica, come dicevi appunto tu prima, ci sono squadre che sono predisposte a vincere contro squadre ed altre no. È chiaro che è un po'... diciamo non dato al caso, però potrebbe succedere di tutto. Io dico che questi tre giocatori potrebbero essere i pilastri dei Padres per i prossimi anni, poi staremo a vedere.
Ah, scusami, e tanto che sto facendo entrare Pierluigi, ti racconto una cosa che fa piacere invece Alex. L'anno scorso uno dei protagonisti della vittoria dei Red Sox è stato Price, la resurrezione, la rivincita, bla bla bla. Anche su Price però, se vi ricordate, perdete malamente in casa a gara 2 contro gli Yankees. Anche lì,
se me lo ricordo.
René Saggiadi ci raccontò di come loro avevano già previsto che Price sarebbe stato preso a pallinate in quella partita, per gli stessi numeri che gli dicevano che poi contro i Dodgers avrebbero vinto la serie. No, non sto scherzando, cioè questi ragazzi è gente che lavora, è uno che lavora per i Boston Red Sox e che c'è l'anello dei campioni del mondo, quindi poi io sto semplificando molto i discorsi, però questo per dire ancora una volta come la narrazione che c'è a livello giornalistico, quindi non da parte nostra che siamo dei semplici appassionati, e quella che è la realtà, gli studi che vengono fatti dalle squadre quando c'è un lanciatore contro un certo tipo di lineup tendono non sempre a convergere. Io sto provando ad aggiungere Pier Matteo, te lo dico, ma non ci riesco e non so perché. Adesso ci riprovo. Vabbè, intanto, visto, tanto per non cazzeggiare, se no questa puntata dura 10 anni, ma tanto non c'è Gio Ganci, quindi che cazzo ce ne frega. Dobbiamo parlare delle favorite per il titolo. Però non ne parliamo in chiave perché sono favorite, ma voglio sapere i punti deboli. Ovviamente non possono le squadre essere che Astros, Yankees e Dodgers. Alex, a te la parola, te lo devo anche dire, è quello su cui ti sei preparato.
Mi lasci sempre senza parole, stasera è così. Allora sì, tendenzialmente quello che andrà a succedere è che queste tre squadre dovrebbero rivelarsi come quelle dominanti. Per quanto riguarda l'American League, c'è un divario pazzesco tra quello che è comunque l'andamento di Yankees e Astros, che secondo me sono e rimangono le due squadre più forti in assoluto in questo momento, vista la sciagurata stagione dei Red Sox, che mi aspettavo il declino, ma non 16 gare di distanza rispetto agli Yankees indietro. C'è un problema, nel senso, gli Astros sono sempre stati un po' una sorta di bestia nera per gli Yankees, e le due squadre secondo me arriveranno a giocarsela in qualche maniera. C'è però fuori quello che è stato considerato negli ultimi anni l'ammazza Yankees, che è Keuchel, che ora gioca ad Atlanta in realtà. Lui è stato uno di quelli che gli Yankees li ha sempre presi a pallonate e l'ha sempre spuntata in qualche maniera. Il problema è che via lui questi hanno veramente un arsenale al lancio che è spaventoso. I lanciatori degli Houston Astros, probabilmente il loro bullpen in questo momento, più che il bullpen, i loro ace, i loro starters sono la lineup più temibile, senza ombra di dubbio. Questa cosa però sarà interessante vedere poi effettivamente, cioè, metterla a confronto con i battitori di New York, perché comunque in battuta a New York quest'anno sono, mi sembra, 749 segnati. Sì, 749, e sono il record attualmente nella Major League. Bisognerà vedere, perché poi di contro gli Astros ne hanno concessi 514, e sì, sono comunque molto forti in difesa, e anche loro hanno a disposizione un plotone di battuta che non è per niente semplice da affrontare, da gente che sono veterani come Altuve o Springer o Bergman. Adesso hanno aggiunto Alvarez, che è stato l'argomento anche di Matteo nei prospetti perfetti. Questa potrebbe essere veramente la sfida dalla parte dell'American League. Per quanto riguarda la National, innanzitutto sarà interessante, secondo me, vedere quello che succede nella Central, che dal mio punto di vista è la division più bella da seguire quest'anno. Il football del Midwest, per qualche ragione, l'ho sempre considerato il migliore rispetto al resto della nazione. Il baseball, questa, avendolo vissuto, c'è tutto un contorno dietro che è veramente straordinario. Rispetto alla grande rivalità che ho anche vissuto, quella tra Yankees e Red Sox, che però rimane comunque più uno contro l'altro, qui invece c'è un insieme di odio tra queste cittadine, più che di odio, diciamo di rivalità, ecco, che a questo punto ci sono 8 gare tra i Cincinnati Reds e i St. Louis Cardinals, che stanno comunque conducendo la division. I Reds li do comunque per spacciati, nonostante Aquino, nonostante quello che secondo me è veramente il grande ritorno del 2019, ossia quello di Sonny Gray, perché Sonny Gray, tra l'altro, sta avendo una ERA di 2,92 e sta giocando delle partite clamorose. Ha concesso un run negli ultimi 4 incontri, ha fatto 34 strike in 24 inning, qualcosa del genere. Al di là di questo, che mi faceva piacere dirlo, i Dodgers sono senz'altro favoriti, hanno il favore del pronostico per raggiungere la World Series, hanno l'esperienza dell'anno scorso. Dall'altra parte ci sono, chi troviamo? Troviamo gli Atlanta Braves, che hanno l'entusiasmo e hanno un team solido e robusto, però ci sono queste squadre che sono Cardinals, che storicamente, quando si tratta di mettere le palle sul tavolo, diciamola così, questi non si tirano mai indietro. Infatti i Cardinals non a caso sono la seconda squadra per titoli vinti, credo con 11 dietro ai 27 raggiungibili di New York, 28 quest'anno. I Cubs hanno una squadra che è partita un po' col freno a mano tirato per una serie di ragioni, ma che ha assolutamente tutta l'esperienza del mondo per potersi andare a giocare delle World Series quest'anno. E i Brewers hanno il solito punto di domanda, perché sono una squadra che negli ultimi anni ha raggiunto ottimi risultati, ma poi si è fatta comunque sorprendere sul più bello. Per cui io i Dodgers, sì, sulla carta vanno loro, però gli incontri con Braves e Cubs o Cardinals non li do per scontati, come invece tendenzialmente potrei dare per scontato una vittoria di Yankees o Astros contro chiunque dalla parte dell'American League. Questo è un po' il mio punto di vista.
Fantastico, adesso è il momento di aggiungere Pierluigi Mandoi. Eccolo qua, ciao Pier, come stai? Ce l'abbiamo fatta.
Ciao Andrea, ciao a tutti, scusate per il ritardo, ma sono felicissimo di essere parte qui di questo podcast di 108 e sono contento di poter parlare di baseball qui con voi e di divertirci anche un po'.
Ecco, porti un po' di competenza, ricordiamolo, Pierluigi, uno degli amministratori di MLB Italia, la pagina credo più seguita che parla del baseball americano in italiano. Sarai uno, spero, o tu o comunque qualcuno di voi sarete ospiti fissi all'interno del nostro podcast da qui alla fine stagione. Tra l'altro non l'ho detto, ma da questa puntata andiamo in onda tutte le settimane, perché ci stiamo avvicinando ai playoff, perché la stagione si fa calda e quindi c'è bisogno di parlarne ogni settimana e non più con cadenza di 15 giorni. Senti, per Luigi, abbiamo fatto un po' di discorsi che tu chiaramente non hai sentito, fa niente, non è questo il problema. A te vogliamo chiedere qualcosa relativo a una squadra strana, che sono i Mets, sì. I New York Mets. Tu sei tifoso degli Yankees, quindi far parlare a un tifoso, esatto, degli Yankees, dei Mets, è sempre problematico. C'erano le aspettative? C'è stata poi una stagione, una prima parte di stagione, una parte molto lunga di stagione a fasi alterne. negli ultimi 20 giorni i Mets sono esplosi, hanno vinto una quantità di partite incredibili, si sono rimessi in corsa per i playoff. La costante è stato il Mark Maguire legalizzato, ovvero Pete Alonso, che ha recentemente raggiunto ha fatto il record di home run per un rookie.
Sì.
Cerca in nel tempo che vuoi, nella realtà, perché non c'è Gioganci, quindi oggi possiamo parlare quanto vogliamo. Cerca nel tempo che vuoi di raccontarci che cosa è successo, cosa è cambiato nella trade deadline. Stroman dai Blue Jays. Cerca di raccontarci cosa è successo e secondo te come va a finire questa pazza stagione dei Mets.
Come va a finire questa pazza stagione dei Mets è davvero difficile prevederlo. Come hai detto tu, hanno avuto questa striscia di 15 vittorie in 16 partite che in quest'ultimo mese li ha portati a trovarsi praticamente a ridosso della wild card. In questo momento i Mets insieme ai Philadelphia Phillies sono due partite dai Chicago Cubs per la seconda wild card. E come dicevi tu, era stata una stagione particolarmente pazza. Io personalmente, da tifoso degli Yankees, mi godo particolarmente quello che dicono i media di New York con riferimento ai Mets. E non ci vanno mai leggeri con riferimento ai Mets, perché hanno, diciamo, la proprietà dei Mets viene sempre criticata per spendere poco rispetto ai più famosi cugini del Bronx, ed è stato molto criticato anche il general manager, il rookie general manager Brody Van Wagenen, che è arrivato quest'inverno, ha portato ai Mets una trade disastrosa, che si è rivelata disastrosa, cioè quella per Robinson Cano ed Edwin Diaz. Robinson Cano si è infortunato e ha comunque prodotto al di sotto delle aspettative. Edwin Diaz è diventato una specie di pezzo sfuso del bullpen, comunque una grande delusione rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno. E la cosa particolare di questa trade è che i tre prospetti che sono arrivati invece a Seattle stanno giocando molto bene e sono molto saliti nel ranking dei prospetti. Questa trade assurda: c'è Mickey Callaway che continua ad avere problemi con la gestione del bullpen, con la gestione dei media, con la gestione della squadra in genere. Anche l'altro giorno Callaway ha avuto un problema con l'impiego di Seth Lugo, che ormai all'interno di quel bullpen dei Mets è l'unico rilievo davvero forte che sta dimostrando di poter essere un'arma per poter chiudere nel settimo, nell'ottavo, nel nono inning. Nonostante questa trade particolarmente infelice, nonostante i vari problemi appunto del bullpen, nonostante il fatto che Syndergaard, almeno nella prima parte della stagione, così come Wheeler, hanno prodotto al di sotto magari delle loro aspettative, e anche nonostante il fatto che DeGrom fino al 15 maggio non si sia comportato da Cy Young Award winner come aveva fatto lo scorso anno, nonostante ciò i Mets sono lì. E Mets sono lì principalmente, come hai detto tu prima, Andrea, a causa di questo Pete Alonso, sul quale i superlativi si sprecano. E d'altronde, un po' le sue grandi prestazioni dal punto di vista dei fuoricampo. Ricordiamo che oltre ad avere il rookie record per la National League di fuoricampo, in questo momento lui è terzo a pari merito con Mike Piazza come record di franchigia per la stagione singola dei New York Mets, a un fuoricampo 41 da Daryl Strawberry, che l'ha fatto, se non erro, nel 96. La sua produzione è stata, diciamo, quello che ha portato l'attacco a funzionare. Allo stesso modo i Mets hanno usufruito tantissimo della crescita di alcuni giovani. Hanno soffritto della crescita di Ahmed Rosario, per esempio, di Michael Conforto, che ha due anni dall'operazione alla spalla che l'aveva portato a giocare particolarmente male nella prima parte, specialmente nel 2018. Quest'anno è ritornato a produrre, ed è ritornato ultimamente in particolare a produrre anche contro i Mancini, che in questo lineup dei Mets, che è prevalentemente composto da destri, specialmente dopo l'infortunio di Jeff McNeil, sarà sicuramente utile. Per il resto, appunto, c'è stata la crescita di J.D. Davis, c'è stato Jeff McNeil, che i Mets sperano, anzi sono in realtà abbastanza sicuri, che tornerà molto presto dal suo infortunio. Credo che abbia già fatto un paio di partite di rehab, che fino a poco tempo fa era il leader nella National League per quanto riguarda la media battuta. con la crescita di questi giovani, con la rotazione che da maggio in poi si è assestata su livelli decisamente buoni, i Mets si sono permessi di rovinare, tra virgolette, la trade deadline a molte delle squadre che si pensava fossero contenders, che si pensa che sono sicuramente contenders, e hanno acquisito appunto Marcus Stroman, peraltro dando via, ne avete già parlato, dando via ai Toronto Blue Jays un pacchetto di prospetti abbastanza non significativo, diciamo, abbastanza inferiore rispetto a quanto ci si potesse aspettare per un giocatore come Stroman e rispetto a quanto gli stessi Blue Jays avevano richiesto, ad esempio, alle altre squadre. E comunque i Mets, in un modo o nell'altro, come dicevi tu, si sono trovati qui, sono adesso a due partite dalla wild card e sono vicinissimi ad una, cioè stanno giocando in questo momento, hanno giocato la prima partita ieri contro i Cleveland Indians, si trovano davanti ad un homestand che sarà decisivo per le sorti di questa stagione e per capire se questi Mets potranno essere effettivamente una contender per la wild card. Ci sono queste tre partite contro gli Indians, ieri hanno vinto, ieri stiamo registrando il mercoledì sera, hanno vinto per 9-2 con peraltro la produzione appunto di quegli stessi giocatori di cui si è detto. C'è stato un fuoricampo di JD Davis, c'è stato un fuoricampo di Ahmed Rosario e l'attacco dei Mets è riuscito a produrre 9 punti contro gli Indians. Tre partite contro gli Indians, tre partite contro gli Atlanta Braves e tre partite contro i Chicago Cubs, per poi arrivare allo scontro di fine mese a Philadelphia contro i Philadelphia Phillies. Ecco, nei prossimi 10 giorni mi sento di dire che si capirà molto delle aspirazioni dei Mets per questa fine di stagione, aspettando comunque che Alonso continui a battere record, continuo ad aspettarmi grandi prestazioni, chissà che non riesca a superare il record di un rookie per fuoricampo in stagione in tutta la MLB e non solo nella National League, record che è stato posto in essere da Aaron Judge nel 2017.
Io, a proposito di mi aspetto di tutto. Non riesco a capire come finirà la stagione dei Mets, sono veramente in confusione. Nonostante l'ottima spiegazione di Pierre, che ha fatto un bel recap e ci ha raccontato anche quello che attende l'altra squadra di New York, per qualcuno quella sulla riva sbagliata, il lato sbagliato. Dell'altro, non ce la posso fare, ho bevuto troppa birra. Vabbè, dai, a posto. Lo sapete perché sono distratto? Perché a un certo punto stavamo registrando e ho iniziato a sentire un rumore di fondo, dico cazzo, mi sono rotti i cavi, cosa sta succedendo? No, c'è un diluvio universale, cioè ho la finestra aperta perché fa un caldo bestiale e c'è un tifone che ha investito nuovamente casa mia. Per chi non lo sapesse, così parliamo anche di The Cutting Edge, che ospita il podcast 108. Ieri sera abbiamo registrato la prima puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo. Io sono uscito con Zoe, come d'abitudine quando devo registrare Scusate il Disturbo, e sono stato investito da un tifone, tanto che il mio cane mi ha guardato e mi ha detto: mo che cazzo facciamo? Ci siamo nascosti sotto in un portico di una casa qua vicino, abbiamo aspettato che la pioggia diminuisse un po' e con una mezz'ora di ritardo sono entrato ospite nel podcast di punta che riguarda il football americano di The Cutting Edge, la piattaforma appunto che ospita anche 108. Va bene, ci siamo fatti le automarchette, ci manca della parte principale della scaletta la sorpresa della stagione. Inizio io così non mi potete fregare. Voglio solo un nome, non mi dovete spiegare niente, anche perché io non sono in grado di spiegare niente e quindi è inutile che ci perdiamo in chiacchiere. Per me la sorpresa della stagione sono i Washington Nationals, perché sono partiti male, perché comunque avevano perso Bryce Harper, perché adesso sono lì che si stanno giocando wild card, e chi l'avrebbe detto?
È molto interessante questa analisi, per più che altro perché i Washington Nationals sono una squadra che comunque, è vero, per come erano partiti, si possono considerare in effetti una sorpresa, eppure c'erano comunque le aspettative da contender, no?
Sì, vero. però la partenza era stata veramente tragica. È vero che era stagione lunghissima e quindi tante volte le indicazioni del primo mese e mezzo valgono poco, però la ripresa molto è stata la ripresa. Adesso non fare il filosofo del cazzo perché ti vorrei andare a pescare cosa hai detto dei Nationals qualche puntata fa. Comunque, Pier, visto che sei intervenuto, chiedo a te chi è la sorpresa, chi può essere la sorpresa di questo finale di stagione.
Sorpresa ovviamente in positivo.
Sì, stiamo parlando okay. In positivo.
No, la sorpresa del finale, la sorpresa della stagione, come secondo me la sorpresa di tutte le stagioni ormai da qualche anno a questa parte, sono gli Oakland Athletics. Io sono fresco di aver visto di aver visto la partita che gli Yankees hanno perso contro gli Oakland Athletics proprio nella notte tra martedì e mercoledì. Gli Athletics che ogni anno trovano un modo in qualche modo per smantellare ed ogni anno trovano lì il modo per vincere, e adesso sono a mezza partita dalla seconda wild card, hanno usufruito dell'arrivo di un altro ottimo prospetto come AJ Puk, e sembra che comunque ogni anno gli Athletics riescano a trovare un giovane o più giovani in grado di porre in essere delle ottime prestazioni per questa squadra che appunto ha uno stadio assolutamente disastrato, un budget assolutamente piccolo. E poi ci si trova Homer Bailey che fa delle grandi partite, anche lui preso la trade deadline, chi gli avrebbe dato una lira? Io sicuramente no. Liam Hendricks che è diventato un asso all'interno del bullpen. Come nomi, come grandi nomi, c'è Mike Fiers. Questa squadra che è praticamente Matt Chapman, Matt Olson e poco altro, oltre a Chris Davis che ha la straordinaria caratteristica di battere ogni anno 247 ormai da 4-5 anni a questa parte e quest'anno e quest'anno non ci riuscirà purtroppo. Però comunque sono lì e potrebbero, non mi stupirei se arrivassero a giocarsi i wild card game.
Alex?
Magari se Davis si svegliasse sicuramente, perché comunque Davis è uno che è in grado anche di picchiare 40 home run a stagione.
Certo.
Quest'anno è lontanissimo da quei numeri.
Alex, sempre quando al fantasy ce l'hanno gli altri. Quando ce l'abbiamo noi, fa cazzo.
Esatto.
Di merda.
In 4 anni di fantasy che gioco da quando vivevo a Chicago con amici americani e che ho coinvolto anche Matteo, Davis l'ho avuto 3 volte e tutte le volte che l'ho avuto non faceva mai niente, poi andava agli altri.
L'anno scorso infatti ha sparato quanti? 43, no?
43,
48.
48.
Cioè. Vabbè, 43, 48, perché ne ha fatti tanti, dai.
Ero sulla pagina pagina di Davis per vedere quanti anni consecutivi avesse battuto 247, sono 4 anni.
No, Pier, lo facciamo
2015,
fuori.
16,
no. Lo, Pier, 17, lo facciamo 18. Fuori, è troppo competente, basta. Alex, chi è la sorpresa per te di questa finale di stagione?
Ma io mi riaggancio un po' al discorso che faceva Pier sui Mets, in realtà. Sì, Oakland è sempre sorprendente, senza dubbio, però io i Mets non me li aspettavo davanti a questo punto, non me li aspettavo a un paio di gare dalla wild card, ecco. Sono abbastanza fiducioso perché comunque questi ragazzi hanno l'esperienza di arrivare qua, parecchi di loro dalle World Series, i lanciatori in primis. Adesso poi vabbè, questo discorso degli affari con Toronto avviene proprio perché per la rivalità cittadina con gli Yankees, che anche se i Mets non intavolano volentieri, perché giustamente sono i fratelli più piccoli e quelli maltrattati, però tendenzialmente non c'è, per come l'ho vissuta io a New York, non c'è rivalità tra le due squadre, sono due squadre che non si fanno male ma non si fanno neanche piaceri, sanno che si incontreranno raramente, di conseguenza il mercato c'ha la mano gli Yankees e quello rimane. Però gente come Syndergaard, come DeGrom, è in grado di fare bene. Loro questi scambi che avevano fatto, tra l'altro Syndergaard arrivava proprio da uno scambio, e Syndergaard era stato draftato dai Toronto Blue Jays ed era stato scambiato nell'affare di RADK, che al tempo era una superstar per i Mets, per cui sì, no, tendenzialmente penso che loro possano essere la sorpresa e potrebbero, non sarei così sorpreso di vedere loro, che loro nel fare le scarpe sia ai Phillies che ai Nationals.
Chi chiudiamo con Matteo Perfetti, perché poi ci parlerà anche nella sua rubrica di un giocatore super interessante. Però prima dici chi è la sorpresa di questo finale di stagione.
Allora, secondo me la sorpresa saranno i Cleveland Indians, perché hanno fatto una rimonta da non ridere. Come dicevamo, Ramirez ha iniziato a girare e secondo me potrebbero dire la loro da qui alla fine della regular season e sicuramente anche ai playoff, magari da primi della division.
Aristides, raccontaci chi è sto catapultato dei Cincinnati Reds, che ha infranto una quantità di record impressionante per essere un giocatore che è appena arrivato nel major.
Allora, siamo nel 2011, quando Aristides Aquino Núñez, nato a Santo Domingo in Repubblica Dominicana, viene notato dagli scout della Major League Baseball, che regolarmente scendono in Sud America alla ricerca di talenti da portare negli Stati Uniti. L'opportunità gli viene offerta dai Cincinnati Reds, che lo firmano nel mercato dei free agent, con un contratto da minor leaguer. Aristides non riesce mai a convincere al 100% la franchigia dell'Ohio, però. Nelle sue prime tre stagioni da professionista, la media battuta è ben al di sotto del 200, con più di 60 strikeout subiti in circa 200 presenze al piatto. Nel 2016, dopo aver alzato le sue medie in battuta, apre la stagione in Florida, ai Daytona Tortugas, dove arriva una breakout season. Aristides quell'anno gioca molto bene e mette su numeri davvero bomber. In 487 viaggi al piatto colpisce 23 fuori campo con 79 RBI, tenendo una media di 273 e solamente, tra virgolette, 104 eliminazioni per strikeout. Queste ottime statistiche lo portano a vincere il premio di miglior giocatore della Florida State League e anche la successiva promozione in AA. Due stagioni, quelle nella categoria superiore però, che esaltano luci e ombre di questo giocatore, una doppia faccia che sembra una condanna ad un destino crudele. Aristides è infatti nella top 3 dei giocatori che creano maggior air contact, ma le sue medie sono davvero basse e i lanciatori con lui hanno vita facile e lo beffano di continuo. Il rapporto di key at bat è di 1-3. Nel 2018, dopo aver addirittura esordito in Major League con la maglia di Cincinnati, viene rilasciato tra i free agent senza suscitare l'interesse di nessuno. Sembra la fine. Nel dicembre dello stesso anno, però, si fanno avanti proprio i Reds, che trovano un accordo più basso e lo delegano ai cugini di AAA, i Louisville Bats. L'intenzione è di farlo un minor leaguer fisso e di chiamarlo come tappabuchi saltuariamente in prima squadra. Nel 2019, invece, Aristides decide di dare una svolta alla sua carriera. L'essere umano, si sa, una volta che viene messo con le spalle al muro, fa uscire il proprio istinto guerriero. Aquino combatte e lo fa mettendo sui numeri che non possono passare inosservati. Nella sua prima stagione in Tipro A batte 299, 356 e 992, con 28 fuoricampo, 53 RBI e 5 basi rubate. Il primo agosto di quest'anno il suo contratto viene selezionato ai Cincinnati Reds, che lo buttano nella mischia e lui risponde a Sondheim Rams. Ne batte 11 in 17 partite, diventando il giocatore più veloce di sempre ad entrare in doppia cifra. Tanti si domandano come sia possibile questo valzo per il giovane dominicano, che fino a un anno fa rischiava di salutare gli Stati Uniti, mentre ora si trova a battere record su record. I motivi possono essere diversi. Il primo è che il Great American Ballpark, stadio dei Reds, è secondo nella lista degli stadi più piccoli della Major League Baseball. Il secondo motivo, invece, è sulla bocca di tutti ormai da tempo, ovvero il cambiamento delle palline in Major League, che effettivamente tendono a far viaggiare fuori dagli stadi anche regolari fly balls. A parte questi fatti di circostanza, però, Aristides ha due cannoni al posto delle braccia, letteralmente parlando. Il ragazzo distrugge la pallina quando crea contatto con la mazza, E infatti è interessante che possieda sia il record per velocità di uscita massima di un fuoricampo nel 2019 dopo contatto, 118,5 miglia orarie, ma anche il record di uscita minima con 89,7 miglia orarie. Questo dato ci fa capire come, quando riesce a creare contatto con la pallina, Kino riesca a dargli con le braccia la forza necessaria per farla volare sugli spalti. E concludo con una domanda topic: pensate che il fenomeno di Aquino possa continuare o che i lanciatori inizieranno a studiarlo bene e lo manderanno fisso back to the, to the dugout?
Vabbè, ma non ci ammazzare così la poesia, però io ce l'ho al fantasy, sono contentissimo, speriamo che fino alla fine della stagione batta come un ossesso. La scheda di Matteo Perfetti la trovate venerdì su Aristides Aquino, sostanzialmente è quello che vi ha raccontato adesso, però scritto in parole con qualche foto e qualche statistica.
È scritto anche in maniera un po' più lunga, dai, ho tagliato.
Ah, hai tagliato, cazzo, clamoroso, sei, che bravo che sei. Vabbè, momento
se no, Giovanni Canci
rompe le palle. No, ma tanto sei diventato tu possessore, curatore di tutti i contenuti, quindi adesso puoi fare quello che vuoi. Giocanci non... Basta, l'abbiamo fatto fuori. È K per la stagione, hai capito? È fuori per la stagione, neanche in un giro di lista. È proprio, l'abbiamo messo strike out e il suo numero nel lineup non torna mai. Va bene, adesso io e te, Matteo, dobbiamo fare super velocemente hot corner, perché Pier non credo abbia la scaletta sotto gli occhi e Alex sta lavando i piatti e quindi non può leggere. Eh sì, noi Pier, sappi, siamo organizzati così, quindi devi un attimino entrare in sintonia con questo lineup un po' particolare. Però poi lasciamo a te la chiusura della puntata con... Scusa, io non prendo in giro mai nessuno, io scherzo. Ma siccome tu hai una rubrica con cui chiuderemo questa puntata, a cui non abbiamo ancora dato un nome, per ora è la top 9 di non sappiamo cosa. Poi tu mi devi trovare un nome per questa rubrica e dalla prossima volta, ovviamente, avremo anche la sigla apposta per te, te lo prometto.
Wow, esatto, fantastico. Esatto.
Allora, Teo...
Sono già emozionato.
immagino. Teo, tocca a te con la prima di Hot Corner.
Yankees e White Sox, see you in Iowa. Il 13 agosto del 2020, infatti, Yankees e White Sox è stato confermato che giocheranno al Field of Dreams, il campo in Iowa, teatro del film L'Uomo dei Sogni.
Non era così lunga però quella che avevo scritto io su Hot Corner. No, ma va bene, il 13...
Stavo cercando di far capire alla gente come mai see you in Iowa adesso. Okay,
fantastico. È il 13 di agosto del 2020, ci sono 8.000 biglietti disponibili e noi li compreremo tutti come 108 e quindi ci saremo solo noi in quattro, perché invitiamo anche Pier. Gli regaliamo il biglietto, l'aereo lo paga lui. Sì, l'aereo lo paghi tu, noi ti regaliamo il biglietto, siamo dei signori. Vabbè, insomma, si fa quello che si può con le finanze a disposizione. L'8 agosto... non ci sono. A proposito dei White Sox, l'8 agosto... Perché chiaramente noi dobbiamo prendere 3 settimane in cui siamo stati in silenzio. L'8 agosto di 43 anni fa i White Sox sono diventati e sono rimasti la prima squadra a giocare una partita di Major League con i pantaloncini. È stata una vittoria contro i Kansas City Royals. Se andate su Twitter trovate uno spezzone di un minuto e mezzo circa di quella partita, meraviglioso. Io obbligherei tutte le squadre di Major League a presentarsi così in campo, perché è veramente bello.
Un'altra grande idea di Bill Vick dopo quella del nano acquistato e fatto giocare sempre una partita con i... sempre credo fosse proprio i White Sox, con il numero 1/8 dietro la maglia.
Abbiamo fatto un grande acquisto, ragazzi, io ve lo dico.
Proseguiamo. Chris Sale, infortunato di recente, che dopo i 12 strikeout contro i Cleveland Indians è arrivato a 2000 strikeout in in carriera in solo 1626 innings, battendo Pedro Martinez per il record
di K di 2000 K negli innings.
Di 2000 K in
perché te l'ho messa in inglese? No, adesso spiego. Secondo me le cose le mettiamo in inglese perché le prendiamo direttamente dai vari tweet. Mi sei incartato.
Sono andato in soccorso. Bisogna fare una traduzione simultanea. No,
esatto.
Questa parte. Ed è anche il quinto pitcher ad avere 7 stagioni di fila con 200 più K's, assieme a lui Johnson, Seaver, Clemens and the Max Scherzer.
La domanda è: ma se Gleyber Torres giocasse agli Orioles, con quanti fuori campo finirebbe la stagione? E comunque questa stagione contro appunto Baltimora ne ha messi a segno 13, è il giocatore con più fuori campo contro un avversario della propria division, ha un fuori campo dal record di Lou Gehrig, che è di 14, messo a segno contro i Cleveland Indians nel 1936, ed è il giocatore più giovane ad avere 7 multi home run games in una stagione.
Meno male che gli Yankees non giocano altre partite contro i Baltimore Orioles, altrimenti il telecronista di Baltimore avrebbe bisogno di andare da uno psichiatra. Alla sola vista di Gleyber Torres si butterebbe dalla finestra, credo.
Quando gioca Freccette gioca con la sua faccia. Bobby Chet è l'unico giocatore di sempre a battere 15 extra base hit nelle prime 15 partite di sempre nella Major League Baseball.
È stato incredibile, perché ogni giorno uscivano tweet 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, si è fermato per fortuna. Juan Soto è il terzo giocatore della storia a battere 50 fuori campo prima di compiere i 21 anni. Gli altri due sono stati Melot con 61 e Tony Conigliano con 56.
E poi ancora Albert Pujols, che è sempre qua nella nostra classifica di Odd Corner. E
c'è sempre, che palle!
Sempre, veramente. Il 15 agosto è arrivato a quota 3167 hit in carriera, valide in carriera, che è il massimo per ogni giocatore della storia della Major League Baseball.
Nato fuori dagli Stati Uniti, Tony Conigliaro ovviamente, non so cosa ho detto prima ma preferisco ripetere. Ronald Acuña ha raggiunto erode Albert Pujols, ancora lui, come l'unico giocatore negli ultimi 60 anni ad avere, prima dei 21 anni, una stagione da 35 fuori campo e 100 punti battuti a casa.
Mike Trout è ora pari con Derek Jeter, il suo idolo dell'adolescenza, tra parentesi, con una BWAR di 72.4 in carriera. È costato 20 anni di carriera per Derek Jeter arrivare a questa cifra, invece solo 9 stagioni al nostro Mike.
Chiudiamo con Jordan Alvarez, di cui trovate la scheda di Matteo Perfetti sul blog di 108, a 55 RBI nelle prime 52 partite della sua carriera. Ha pareggiato il record di Ted Williams per il terzo, ha raggiunto Ted Williams per al terzo posto di questa speciale classifica. Davanti a lui ci sono solo Joe DiMaggio e Walt Dropo nella storia delle Major League. Ci dovrebbe essere prima base con Alex Cavatton, ma non c'è, doveva essere dedicata a Thor, però noi vi facciamo un regalo e ve lo facciamo in anticipo. Il 29, che è il giorno in cui Thor compie quanti anni, Alex?
Del 92
27
mi sono perso 27, sì, 26, ne avevo 26, esatto.
quindi il 29 di agosto, quando Thor compierà 27 anni, se non abbiamo sbagliato i calcoli, troverete un fantastico pezzo, perché sono sempre fantastici, di Alex Cavatton, che appunto ci racconta di Thor. La puntata di 108, la settima, invece la chiude Pierre con la sua rubrica, sì. Così scopriamo anche di cosa ci deve parlare, perché non lo sappiamo.
Allora, io ho pensato per questa prima puntata di questa rubrica, ho pensato, guardando gli highlights della scorsa settimana, all'espulsione di Brett Gardner nella partita contro gli Yankees.
Fantastica.
Perché stava battendo la mazza contro il tetto del dugout. Questa cosa non ha fatto molto piacere all'arbitro di quella partita, e quindi Gardner è stato espulso. Era già stato espulso precedentemente in un'altra partita da un altro arbitro che l'aveva confuso, aveva confuso la sua voce con quella di Cameron Maybin, e le parole "that's fucking terrible" l'aveva dette Maybin, ma intanto era stato espulso Gardner. E quindi ho pensato di fare una top 9 delle espulsioni più strane della storia dell'MLB, o delle reazioni alle espulsioni più strane storia della MLB.
Posso farti una domanda? Perché top 9 e non top 10?
Perché sono 9 i giocatori di una squadra di MLB, ovviamente.
Ma che ma sei un fenomeno, mamma mia, che risposta fantastica. Vai, sono tutto orecchio.
Allora, il numero 9 è un classicone, Lloyd McClendon, che ruba la prima base. Quest'anno si è sentito che in Atlantic League è possibile rubare la prima base, ma in questa partita del 2001, McClendon, ai tempi manager dei Pittsburgh Pirates, nella foga del momento, dopo essere stato espulso a causa di una chiamata in prima base, ha preso proprio il cuscinetto di prima base e ha deciso di portarselo nel proprio dugout. Al numero 8 c'è Adrian Beltre, il grandissimo Beltre, che negli ultimi anni della sua carriera specialmente ci ha fatto molto divertire. In questo caso era il 2017, si stava scaldando un po' fuori dall'on deck circle. L'arbitro di casa base gli ha detto: "Senti, guarda, ti dovresti scaldare lì nell'on deck circle". Lui ha preso fisicamente la piattaforma che costituisce l'on deck circle e l'ha portata più vicino a lui. Per questa cosa è stato espulso. Al numero 7, baseball, bugie e videotape, partita degli anni 80 dei San Diego Padres. Era stato espulso ingiustamente Steve Garvey, storico prima base dei Pirates, per delle parole che però lui stesso, che non aveva detto lui, ma aveva detto un suo compagno di squadra, tale Bip Roberts. Il giorno dopo, prima dell'inizio della partita, il manager dei Padres, nel momento dello scambio del lineup, è andato dagli arbitri, che erano gli stessi della sera prima, con la videocassetta della partita precedente. Ha detto: "Guardatevela e vedete se avete fatto le giuste decisioni". Espulso immediatamente, ancora prima dell'inizio della partita. Al numero 6, Earl Weaver, storico manager dei Baltimore Orioles. Se non lo conoscete, non conoscete i suoi sfoghi contro gli arbitri, guardate video su YouTube, non guardateli al lavoro, specialmente se lavorate in paesi anglofoni. La particolarità di questa espulsione è stata che è stata in spring training, perché sostanzialmente non gli avevano dato un lineup aggiornato. E quindi lui si era messo a protestare per l'ordine di battuta degli avversari, è stato espulso. Successivamente ha deciso, dopo l'espulsione, di portar via la propria squadra dal campo e di non farla giocare più, con grande gioia per tutti gli spettatori. Al numero 5, Bobby Valentine, anno 2000 o 2001 se non erro, manager di New York Mets, il buon Bobby Valentine, con tanto di baffoni. No, senza i baffoni viene espulso, ritorna successivamente nel dugout con dei baffoni finti per cercare di appunto confondere gli arbitri. Spoiler, non c'è riuscito. Al numero, siamo a credo 4?
4, 4.
Mm-hmm. Numero 4, ci sono numero 4, anno 1920. Scusate, 1920, esterno centro dei Reds, Cincinnati Reds, tale Ed Rausch, che si trova all'esterno centro quando c'è una disputa tra il dugout dei Reds e l'arbitro di terza base per una pallina che non si sapeva bene se fosse in fair territory oppure in foul territory. Questa disputa però dura più del dovuto, e allora Rausch decide di stendersi sull'erba dell'esternocentro e sfortunatamente prende sonno, sfortunatamente per lui, perché poi alla ripresa del gioco viene trovato addormentato, e per questo motivo non so se ci sia una regola
ma non è vera,
te lo giuro, è successo davvero.
Bellissima.
E per questo motivo viene espulso. Non so se ci sia una regola contro questa cosa.
Questo potrebbe succedere a me.
Al terzo e al secondo posto, rispettivamente, ci sono due espulsioni di mascotte, entrambe accadute in Canada, peraltro. Al terzo posto c'è quella dei Blue Jays, che si chiamava BJ Birdie. Adesso non si sente più parlare di lui, chissà che fine avrà fatto. I Blue Jays erano campioni del mondo, freschi campioni del mondo, era il 1993. Roberto Alomar batte una linea, il difensore avversario prova a prenderla il tuffo, in realtà non ci riesce, l'arbitro chiama valida, ma la povera mascotte dei Blue Jays capisce qualcos'altro, capisce che l'arbitro abbia detto out, sostanzialmente, e quindi ha la grande idea di incitare la folla, che ai tempi erano i circa 50.000 del Rogers Center, contro l'arbitro. L'arbitro non l'ha presa bene e l'ha appunto cacciato dalla sua postazione, non gli ha permesso più di partecipare alla partita. Al secondo posto c'è invece la mascotte dei mai dimenticati Montreal Expos, Yuppie, che sempre lì, sempre sopra il dugout in questo caso dei Los Angeles Dodgers. La sera prima Dodgers ed Expos avevano giocato una partita da 22 inning, e quindi Yuppie aveva un po' di sonno. Si è presentato in pigiama sul dugout dei Dodgers avversario, e ha deciso di addormentarsi su questo dugout. Il problema è che nel dugout dei Dodgers c'era Tommy la Sorda, colui che è stato già famoso in una precedente occasione per aver picchiato la mascotte dei Philadelphia Phillies, il famoso Philly Fanatic. La Sorda non l'ha presa bene e ha invitato l'arbitro ad allontanare Yuppie dal dugout. Così ha fatto. Se vedete voi il video, c'è anche su YouTube, vedete la faccia triste, proprio l'espressione di disappunto da parte di questa mascotte per essere stata espulsa. Al numero uno però c'è un manager fantastico, si chiama Phil Wellman, dei Mississippi Braves. Era l'anno 2007, se non erro. Si parla di minor league, ma perché questa cosa è stata straordinaria. Un suo lanciatore era stato espulso perché aveva utilizzato una sostanza, secondo gli arbitri, aveva utilizzato una sostanza proibita mentre lanciava. Questo manager ovviamente non era d'accordo, e allora ha fatto queste tre cose in sequenza, una dopo l'altra, tutto questo condito da varie imprecazioni nei confronti degli arbitri. In primo luogo ha coperto l'intero piatto di casa base con la terra rossa per poi disegnarne un altro molto più grande. Successivamente si è spostato attraverso tutte le basi del diamante, smontandole una per una e lanciandole in giro.
Questo l'ho visto.
In terzo luogo si è messo vicino al monte di lancio, ha iniziato a strisciare come un Navy Seal, ha preso il sacchetto di resina che viene utilizzato dai lanciatori e l'ha tirato a mo' di granata contro un arbitro.
Come reazione? No, vabbè, spettacolo, voglio subito
io vedere. Credo che questa cosa, sono disponibili video cercando Rosin Bag Grenade. Sono 5 minuti di grande
baseball. Sto andando subito.
Vabbè, però a me, scusate, ma quello che si è addormentato in campo è il migliore. Cioè, perché ci vuole stile a fare una roba del genere. Vabbè. Comunque, fantastica rubrica. Adesso ogni settimana te devi inventare 9 e non sarà facile, Pier.
Non sarà facile,
però adesso ti accorciamo anche i tempi, perché torniamo ogni settimana e quindi datti da fare, metti da lavorare già stasera. Va bene. Siamo andati un po' lunghi, ma credo che ne sia valsa la pena. 1:12, quasi 13 di trasmissione. Passiamo ai ringraziamenti, perché dobbiamo anche andare a dormire, visto che non registriamo mai presto, data la mia condizione di padre, per cui prima vanno a letto i figli e poi si registrano i podcast. Un abbraccio, un saluto ad Alex Cavatton.
Ciao ragazzi, un saluto anche a voi e buona serata.
Non lavare troppi piatti. Un abbraccio. Un abbraccio e un saluto a Matteo Perfetti.
Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.
E un ringraziamento a Pier per questo suo esordio a 108. Pier, noi speriamo di averti tutte le settimane, qualche volta saremo in diretta, qualche volta registreremo, dipenderà un po' dagli impegni di tutti, però insomma la speranza è quella di averti qui sempre. Siamo contenti di poter collaborare con voi di MLB Italia, e insomma grazie per la partecipazione di questa sera.
Grazie a voi per averci invitato, sono personalmente stato molto contento di aver partecipato a questo podcast e anch'io sarei felice di farvi compagnia per le prossime settimane.
Va bene, sulla nostra sigla non rimane che ringraziare tutti quelli che ci seguono giornalmente. Ricordatevi la nostra pagina su Facebook, il nostro gruppo 108, il sito dove trovate alcuni degli articoli di approfondimento e appunto il podcast The Cutting Edge, che è la piattaforma che ospita il nostro podcast, e mi sembra anche giusto ricordarlo, MLB Italia, dove potete trovare ogni giorno il recap di quello che è successo la notte, con tante piccole curiosità, tanti video, tante informazioni assolutamente utili e indispensabili per rimanere aggiornati sulle Major League Baseball. Ci sentiamo settimana prossima, un abbraccio da Andrea Ghezzi, ciao!